Cari amici, sono felice di ritrovarvi per continuare lo studio del libro dell'Apocalisse. Oggi inizieremo il capitolo 18. Il tema è ancora centrato su Babilonia. Questa organizzazione straordinaria occupa diversi capitoli e Dio vuole darci molti dettagli sulle ragioni della sua caduta. Ci troviamo sempre nel giudizio di Babilonia. In questo capitolo parecchie voci si fanno sentire. Sentiamo cosa dice la prima voce nei primi tre versetti di questo capitolo. Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente e i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Il primo versetto ci dà già qualche indicazione. Vidi scendere dal cielo un altro angelo, un messaggero. È probabile che questo messaggero sia sempre lo stesso, il popolo di Dio alla fine dell'ultima generazione, i 144.000. Ma la caratteristica particolare che ci viene illustrata è che questo messaggio viene diffuso in tutto il mondo e l'illumina. In altri termini, ogni persona vivente su questa terra potrà scegliere da che parte stare con cognizione di causa. È quindi un messaggio universale. Se il primo messaggio di Apocalisse 14 non fosse stato dato con sufficiente forza, qui non si può sfuggire, poiché illumina tutta la terra. Questo è il primo elemento che voglio rilevare. Poi ce ne sono altri già conosciuti. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Nei versetti seguenti vengono formulati due rimproveri principali. Il primo in merito al commercio con i demoni. Si ha l'impressione che la malignità sia giunta al suo culmine. Tutto ciò che è malvagio, contorto, perverso, ha proliferato in Babilonia. Si può pensare che il commercio con i demoni si è manifestato più che mai. Poi c'è un secondo elemento che mostra il livello di moralità di Babilonia. Nel primo messaggio di Apocalisse 14 si denunciava il suo insegnamento, ma qui si rivela la sua immoralità su più fronti: il commercio con i demoni e la fornicazione con i re della terra. Facciamo allora un breve riassunto delle varie tappe della caduta di Babilonia. Si annuncia la sua caduta al capitolo 14, nel secondo messaggio. Al capitolo 16 si indica come cadrà, dividendosi in tre parti dopo un terremoto. Questa divisione è dovuta in realtà a una incrinatura nell'intesa, poiché al capitolo 17 viene detto della bestia che la sosteneva, che si rivolta contro di essa. Quando giungiamo al capitolo 18, vediamo la fine fisica di Babilonia, poiché viene consumata dal fuoco. Il versetto 2 ci parla di un ricettacolo di demoni, di cui abbiamo già parlato, e ci viene pure detto che i re della terra si sono abbeverati con i suoi insegnamenti. Vorrei che leggessimo insieme nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 16, i versetti da 28 a 30. Non sazia ancora, ti sei pure prostituita agli assiri, ti sei prostituita a loro, ma neppure allora sei stata sazia. Hai moltiplicato le tue prostituzioni con il paese di Canaan fino in Caldea, ma neppure con questo sei sazia. Com'è vile il tuo cuore, dice Dio, il Signore, a ridurti a fare tutte queste cose da sfacciata prostituta. Così Israele è paragonato a una prostituta. Perché? Poiché si è associato a un paese per difendersi da un altro, poi si è associato a un altro paese e così di seguito pagando ogni volta. E Dio si beffa un po' dicendo che, contrariamente alle altre prostitute, ha pagato i suoi amanti. Ma Babilonia, questo sistema religioso mondiale, non solo si è legata a tutti i re della terra, ha coinvolto la popolazione del mondo intero, trascinandola dietro di sé nella persecuzione di coloro che non volevano partecipare a questo sistema. Torniamo al capitolo 18. E alla fine del versetto 3 che ci fornisce un'indicazione supplementare. E i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Abbiamo qui un elemento che non è apparso prima, il lusso di Babilonia. L'avevamo vista adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, ma tutto questo commercio del lusso ha arricchito certe persone, qui definiti i mercanti della terra, che ritroveremo. Vediamo ora cosa dice la seconda voce e leggiamo questo nel capitolo 18, i versetti da 4 a 8. Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere. Nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata. Ciò che troviamo all'inizio del versetto 4 è l'esortazione: uscite da Babilonia, o popolo mio. Questa voce probabilmente è quella di Dio, oppure è il messaggio che Dio ha dato a uno dei suoi profeti. Vedremo che nell'Antico Testamento parecchi profeti hanno lanciato questo appello: uscite da Babilonia, popolo mio. lo si può interpretare come un uscire dal pensiero di Babilonia, oppure dal luogo di Babilonia. Checché ne sia, bisogna uscire da Babilonia. La stessa cosa si è prodotta per la città di Gerico. Quando fu presa, c'era un popolo in Gerico. Questo popolo era Rahab, la prostituta, e la sua famiglia. Quindi Dio protegge il suo popolo. Nel cuore di Babilonia, Dio ha ancora un popolo. Abbiamo dei paralleli circa gli inviti a uscire da Babilonia nell'Antico Testamento e vi invito a leggere per primo nel libro del profeta Isaia al capitolo 48 i versetti da 20 a 22. Uscite da Babilonia, fuggite lontano dai Caldei, con voce gioiosa annunziatelo, proclamatelo, diffondetelo fino alle estremità della terra. Dite, il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Essi non hanno avuto sete quando li ha condotti attraverso i deserti, gli ha fatto scaturire per essi acqua dalla roccia, ha spaccato la roccia e ne è colata l'acqua. Non c'è pace per gli empi, dice il Signore. Vi invito inoltre a leggere il testo che si trova nel libro del profeta Geremia, al capitolo 50 e al versetto 8. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei Caldei, siate come dei capri davanti al gregge. Un popolo in Babilonia, un popolo in Gerico, fino alla fine i due popoli sembreranno mescolati, salvo forse negli ultimi giorni. Ma Gesù ha annunciato anche questo. Leggiamolo nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, dal versetto 37 a 42. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Così, fino alla fine, i due popoli sembreranno mischiati. Se vediamo ora il versetto 5, esso ci mostra l'intensità del peccato di Babilonia. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Fino al cielo. Forse fino a rivaleggiare con Dio. E di questo ne abbiamo già parlato. Il versetto 6 ci dà un elemento in più. Rileggiamolo. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere, nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Qui si allude a ciò che succedeva ai tempi in Israele. Se un uomo rubava un bue e veniva scoperto, doveva rendere il doppio. Ossia restituire il bue rubato e poi, per fargli comprendere la pena causata al suo vicino, rubandogli il suo animale, doveva dargli il proprio bue. Ciò lo doveva mettere nella situazione in cui aveva pensato di mettere il derubato. Ebbene, Babilonia si troverà nella stessa situazione. O, senza dubbio, non ha nulla da imparare, ma forse l'universo deve vedere fino a dove conduce il fatto di rubare, spogliare, opprimere, qualunque sia il modo. Leggiamo insieme il versetto 4 del capitolo 22 di Esodo. Se il furto, bue o asino, pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Il versetto 7 lo conferma. Leggiamo Apocalisse 18, versetto 7. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. Viveva nel lusso. Non si tratta ora di riportarla a un tenore normale. No, occorre metterla nella stessa situazione in cui ha messo gli altri quando ha oppresso una buona parte della popolazione della terra e in particolare il popolo di Dio. Da come parla è evidente il suo orgoglio. È seduta come una regina. Ha tessuto tutta una rete di relazioni, accordi, contratti che la porta a credere di essere al riparo da ogni problema. Accordi segreti probabilmente, così pensa che nessuno la vede. Ha questa pretesa all'autonomia: non sono vedova. Non ha nemmeno bisogno di un marito, poiché pretende che il suo marito legittimo, il suo Dio, sia sempre con lei. Ha un eccesso di sicurezza rispetto al futuro. In realtà si sente nella posizione di Dio. Vi invito a leggere un testo parallelo che troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 47, i versetti da 8 a 12. Ora ascolta questo, voluttuosa, che abiti al sicuro e dici in cuor tuo: io e nessun altro all'infuori di me. Io non rimarrò mai vedova e non conoscerò privazione di figli. Ma queste due cose ti avverranno in un attimo, in uno stesso giorno. Privazione di figli e vedovanza ti piomberanno addosso tutte insieme, nonostante la moltitudine dei tuoi sortilegi e la grande abbondanza dei tuoi incantesimi. Tu ti fidavi della tua malizia e dicevi: nessuno mi vede. La tua saggezza e la tua scienza ti hanno sviata e tu dicevi in cuor tuo: io e nessun altro fuori di me. Ma un male verrà sopra di te che non saprai come scongiurare. Una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanare con alcuna espiazione. Ti cadrà improvvisamente addosso una rovina imprevedibile. Stai pure con i tuoi incantesimi e con i tuoi numerosi sortileggi nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai a incutere terrore. È con un pizzico di ironia che si conclude questo passaggio. Un tale orgoglio non può restare impunito senza conseguenze. Ed è quello che vediamo al versetto 8 di Apocalisse 18. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata. Sì, il suo giudizio deriva soprattutto dall'orgoglio che ha manifestato. Mentre schiacciava tutti, non si era resa conto che così facendo firmava la sua condanna a morte. La prova delle sue pretese appare. Pensavi di non essere mai vedova? In un giorno, in un'ora, lo sarà. Coloro che la vedranno divampare constateranno che ciò succederà in un'ora, in un giorno, vien detto. In ogni caso, in un tempo molto breve. Conoscerà il lutto, nel senso che tutti i sistemi da lei escogitati crolleranno e assisterà al disfacimento di tutto ciò che aveva costruito prima di conoscere la morte. Allora, il versetto termina così. poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata. Qualunque sia il sistema con cui siamo confrontati, che sia il più potente, il più brillante, malgrado la forza degli accordi ufficiali o segreti stabiliti con gli uni o con gli altri, malgrado la sua popolarità, non potrà mai essere al sicuro. Al contrario, più si inorgoglisce, più rischia di opporsi a Dio. E Dio non lascerà le cose impunite. Non lascerà che il suo popolo venga indefinitamente oppresso, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata. Ed è così potente da poter preparare le cose in anticipo, in modo tale che il sistema stesso faccia prova della sua inanità, della sua caducità. Ed è questo il giudizio. Che Dio ci aiuti a riconoscere queste cose, a non impaurirci della potenza del nemico, poiché il nostro Dio è ben più potente.